Dio ha messo la felicità dappertutto e ovunque. Abbiamo solo bisogno di cambiare il modo di guardare le cose.
Capital in the World.
Capisci, l'essenza dello spirito dell'uomo sta nelle nuove esperienze.
Il mondo gira su Radio Capital.
Secondo me non passa mai la night fever, cioè continui ad avere quella smania, solo che te la curi, cioè prendi un'aspirina a un certo punto perché magari non ce la fai. Buongiorno da Patrizio Mattei, Gianni Faluomo e Doris Zaccone, fino alle 13 in giro per il mondo, e oggi partiamo da una provocazione che forse ci può anche un po' consolare. Allora, c'è un giornalista del Telegraph che ha sdoganato l'odio per i musei. Cioè, persino da una grande testata, da un professionista colto che si occupa di cultura, quindi che conosce il valore della bellezza, è arrivata la rassicurante benedizione per tutti coloro che i musei non li amano. Lui che cosa ha fatto? Ha scritto un articolo in cui ha trovato 21 motivi per odiare i musei. Cioè, non uno, 21 motivi. E sono tutti, se vuoi, motivi che in qualche caso possono essere, forse in tutti i casi, possono essere condivisi. Ad esempio, una ragione è perché andiamo nei musei soltanto perché ci dicono che dobbiamo farlo, ce lo cominciano a dire quando facciamo le scuole elementari, e poi per tutta la vita sentiamo che andare in una grande città e non vedere il suo museo più importante è una cosa che non è possibile e quindi lo fai per quello. Poi dice: sono funerei, sono tristi, hanno ambientazioni spesso troppo polverose, poi gli adulti sbadigliano perché si annoiano, dentro ci sono i bambini che strillano e soprattutto i musei costano tanti soldi pubblici. Voi come la vedete? I musei li amate o li odiate? Ce n'è uno che vi ha fatto cambiare idea, che vi ha fatto invece sentire che quelle cose non sono morte, ma sono cose che possono avere un senso, che ci possono dare delle emozioni? Avete avuto la sindrome di Stendhal davanti a qualche museo importante o particolare, sconosciuto, piccolo, di campagna? Scriveteci il museo più bello nel quale voi siate mai entrati, 3886 70 80 90, oppure le mail a diretta@capital.it.
Radio Capital.
Radio Capital. Capital in the World.
Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Lo sapevo, abbiamo scommesso. Qual è il primo museo che ci segnaleranno i nostri ascoltatori? Ermitage, San Pietroburgo, una delle più importanti collezioni d'arte del mondo, dentro il Palazzo Imperiale degli Zar, e quindi anche la location è speciale. 12:17, Claudio Visentin, buongiorno.
Buongiorno, eccomi qua.
Sento la strada sotto di noi, nel senso tutti i rumori. Raccontaci dove sei, Claudio.
Ti racconto dove sono, Doris. Sono a Dublino,
sì.
In Mary Street, che è questa stranissima via di Dublino, vicino al centro, sulla riva del fiume, che ha una concentrazione di negozi stravaganti. Questa Mary Street, veramente straordinario. Ci sono moltissimi negozi da campeggio e moltissimi negozi di articoli per il pugilato. Sono di fronte a uno che vende guantoni da box e ha fuori un'insegna molto grande che dice: il leone attacca il membro più debole del branco. Sei tu? E io temo di sì.
Cosa hai risposto? Sì, sono anche raffreddato.
Sì. Adesso entro e mi compro qualcosa per proteggermi a mia volta. È una zona molto bella e qua vicino, nemmeno a fare apposta, sento che parleremo di questo, c'è un museo del lepricauno, che forse è veramente uno dei musei più strani che ci siano. I lepricauni sono questi piccoli folletti irlandesi che sono i calzolai delle fate. C'è un museo del lepricauno a Dublino, adesso i nostri amici lo troveranno anche sulla rete, e i lepricauni sono questi piccoli folletti molto imbroglioni che fanno le scarpe alle fate, fanno le scarpe in senso letterale, sono i loro calzolai, anche le fate hanno bisogno di calzolai e nascondono tesori.
Ma mi fa molto ridere che noi, per commentare questo pazzo scatenato che ha raccontato, pazzo scatenato, vediamo, insomma, questo giornalista che ha lanciato la provocazione 21 motivi per odiare i musei, chi chiamiamo a commentare, a farci raccontare questa notizia? Chi lavora in un museo come te.
Certo, io lavoro nel Museo Storico di Bergamo ormai da diversi anni e quindi sono parte in causa, diciamo, e non riuscirò mai a dire male dei musei. Però Oliver Smith, perché di lui che parliamo, non ha tutti i torti. Le sue 21 ragioni per non andare al museo sono spesso ragioni efficaci. Lui dice: i musei sono spesso noiosi, sono un po' maniacali, ce l'ha molto con i musei più strampalati, poi che si fanno musei senza nessuna necessità per gli argomenti più strani, e quindi devo dire una qualche efficacia comunque le sue ragioni ce le ha. Chi ha inventato il museo del tappo di sughero, per esempio, forse quel giorno poteva fare qualcosa di meglio, diciamo.
Sì. Claudio, ma c'è un museo dal quale sei scappato velocemente perché ti annoiava tantissimo?
ma ci sono tantissimi musei così, sono tutti musei un po' maniacali, diciamo, nei quali dove non c'è ironia, ecco, dove ci si prende troppo sul serio. Però annoiato veramente mai. In fondo ogni museo, se si ha un po' di immaginazione, ha qualche strana storia da raccontare. Ricordo per esempio un apparentemente noiosissimo museo archeologico in Sicilia, Marsala, era un piccolo museo archeologico così, senza troppe ambizioni, e però c'era una piccola fibbia, c'era un piccolo oggetto che conteneva una maledizione che una ragazza mandava alle potenze degli inferi, cioè diceva alle potenze infernali: venite e prendetevi un fidanzato che è un delinquente e portatevelo giù all'inferno. Quindi anche oggetti apparentemente polverosi, messi lì senza troppo senso, possono raccontare delle storie bellissime. Bisogna avere anche l'immaginazione accesa, ecco.
Quindi ogni museo ha una storia, che bella questa cosa. Ad esempio, tu adesso sei a Dublino, dov'è che la vai a cercare?
Per esempio adesso io sono qui in Irlanda sulle tracce di William Butler Yeats, il grande poeta irlandese, e sto andando proprio in un museo, cioè nella National Gallery, il museo di pittura. Qual è il legame con Yeats? È un legame molto affascinante. Lui andava lì perché ci sono tutti i ritratti dei grandi irlandesi che erano tutti amici suoi, e quindi andava e diceva: questo l'ho conosciuto quel giorno, di questo sono stato in casa sua, di questo ho conosciuto la sorella. E quindi per lui la National Gallery era come se fosse un album di fotografie domestico. Ecco, ogni museo ha in fondo, è un grande contenitore di storie da raccontare. Se siamo capaci di scoprirle noi, ovviamente è bello, altrimenti ci devono essere raccontate bene. Esatto. Se ci sono raccontate male, allora ha ragione Oliver Smith. E poi ogni museo è una sorpresa. Voglio proporre un piccolo gioco ai nostri ascoltatori. Per esempio, a Parigi c'è un piccolo museo, importante per quanto piccolo, che ha uno dei più grandi Buddha che ci siano in Occidente. Non parlo del Buddha Bar, naturalmente, che è un posto di Parigi molto famoso, ma di un piccolo museo che conserva questa gigantesca statua di Buddha, una delle più grandi che ci siano, con una storia particolarissima. Vediamo se qualcuno scopre che museo è.
Dai, vediamo. Hai lanciato la palla, gli ascoltatori rispondono, e poi basta fare una ricerca.
Assolutamente. E poi loro chissà quanti musei avranno da suggerirci, ma... il museo più bello, il museo più strano, il museo che li ha emozionati o dal quale loro sono fuggiti.
O dal quale sono fuggiti. E infatti ce ne stanno scrivendo tantissimi, tra poco li raccontiamo, c'è anche tutta una lista di musei che si poteva fare a meno, ma che magari molti di loro hanno visto. Grazie Claudio Visentin, alla prossima settimana.
A presto.
Ciao.
Buona giornata.
Capital in the World.
Manu, ciao, me gustas tu su Radio Capital, me gustano i musei, cioè i nostri ascoltatori stanno rispondendo in tantissimi. Matteo di Trento, ad esempio, di musei che mi sono rimasti nel cuore, ce ne sono tanti, il più recente è il Museo della Cultura Rom di Brn. No, è scritto Brno. Bruna si dice in italiano, ed è in Repubblica Ceca, mi ha fatto vedere e capire quanto è longeva e interessante questa cultura. Grazie.
Altro Matteo?
Sì.
Sfatiamo questo mito di Amsterdam, che noi giovani andiamo lì solo per determinate cose. Personalmente sono 8 volte che ci vado e puntualmente visito lo Stedelijk Museum dietro al Van Gogh. Lo adoro, lo consiglio, e visitatelo perché è fatto a forma di vasca da bagno.
Solo per quello varrebbe la pena. Tra poco ne raccontiamo altri e tra poco facciamo fare una classifica a uno dei più appassionati e appassionanti storici dell'arte. Cioè uno che, se anche non te ne interessa niente di arte, tu l'ascolti e dici: mi hai convinto. Dimmi la lista dei musei dove devo andare.
E io ci vado.
Io ci vado subito. A tra poco.
Capital in the World. Il mondo gira su Radio Capital.
Ma esistiamo io e te. L'amore non esiste. Fabi, Silvestri e Gazzè, Classic Today, pezzo bellissimo, alle 12.34 su Radio Capital. Quanti musei ci sono in giro per il mondo? Bellissimi. Il museo più bello, scrive Graziella, è quello di Geografia Lisbona, ambientato in una ex chiesa diroccata e sconsacrata. Quello più strano, il Museo del Sesso di New York, del quale non sapevo niente, devo informarvi. Al telefono c'è Flavio Caroli, professore storico dell'arte e autore di un libro dal titolo Anime e Volti, l'arte dalla psicologia alla psicanalisi, Mondadori Electa. Allora, un libro molto particolare perché tu sfogli le pagine e ad ogni pagina praticamente corrisponde un museo per un giro che ne può contare non so più nemmeno quanti.
Ah beh, no, beh, di tantissimi musei, ma sa, lei forse non l'abbiamo ancora detto, lei mi sta beccando a Londra in questo momento, perché oggi pomeriggio presento il libro appunto all'Istituto Italiano di Cultura, e qui sono in mezzo ai musei, ho giorni che non faccio che andare per musei, con mostre peraltro una più bella dell'altra, Rembrandt alla National Gallery, Kiefer alla Royal Academy, insomma, c'è di tutto. ed è tutto molto bello, quindi i musei ci sono e funzionano benissimo qui.
Ma se lei dovesse dire una cosa che non si può dire, perché il museo più bello del mondo è difficilissimo, immagino anche per lei, ma facciamo finta, facciamo quel gioco un po' assurdo e anche crudele della serie "Hai un solo biglietto a disposizione". Secondo lei qual è il museo imprescindibile, quello dal quale bisogna iniziare?
Sì, ma guardi che effettivamente sembra ci deve essere una magia oggi per l'aria, perché è proprio così, ma io ho una vita che faccio questo gioco con amici, eccetera. No, il più bel museo del mondo è questo, la National Gallery di Londra. Sono qui a un chilometro neanche di distanza, è in assoluto il primo. Poi si può discutere sul secondo, io personalmente amo molto anche quello di Vienna, il museo di Vienna, e beh, poi ci sono i musei americani, che naturalmente la National Gallery di Washington per esempio è assolutamente splendida. Beh, insomma, io la mia classifica l'ho fatta, poi ognuno faccia la sua.
Vabbè, a Londra l'abbiamo detto, sono belli, sono bellissimi i musei, ma noi in Italia, che dovremmo essere la culla di così tanta cultura, così tanta storia, avremo qualcosa di importante. Secondo lei, gli italiani, noi italiani, da dove dovremmo cominciare? Qual è il primo museo dal quale partire?
Cosa vuole? Non si può. Beh, dunque, intanto bisognerebbe cominciare da un museo non italiano, cioè i Musei Vaticani. I Vaticani sono splendidi. In Italia, diciamo, nel territorio della penisola bisogna mettere primi i Vaticani. Beh, poi gli Uffizi, naturalmente, e poi c'è un secondo posto, pari merito, io direi, di due musei che purtroppo non vengono tradizionalmente non vengono valorizzati abbastanza, che sono esattamente il museo di Capodimonte a Napoli ed esattamente il museo di Brera, che è importantissimo, il museo di Brera a Milano, dove vivo io, pur non essendo milanese.
Quindi questi sono due dai quali bisognerebbe ripartire. Ma secondo lei, professor Caroli, perché c'è tanta gente che li schiva, i musei, come fossero la peste? Cioè, quando va in giro per il mondo, tutto ma non i musei. Qual è il problema?
Ma perché c'è questa idea di qualcosa di stantio, chissà perché è arrivata l'idea di qualcosa di stantio, ma sai, poi perché ci sono delle colpe in Italia, soprattutto delle colpe anche di coloro che li tengono i musei, che da un lato sono persone spesso eroiche, naturalmente, perché guadagnano 2 lire, eccetera, e dall'altro lato però non li fanno vivere. Cosa vuole? Un museo è fatto di roba grandissima del passato che va vissuta interiormente, della quale bisogna comunicare la vitalità, l'incredibile vitalità. Capito? Ci vuole anche dell'iniziativa, insomma, in questo senso. Poi cosa vuole? Gli Uffizi hanno il loro così l'aura che è indiscutibile. Gli musei grandissimi come Brera e come Capodimonte vanno fatti vivere, va comunicato quello che c'è dentro, insomma.
Ma un grande appassionato di arte come lei è mai scappato da qualche museo per noia?
No, ma io da tempo ho imparato a convivere con queste cose. Uno, perché se mi annoio non guardo, vado a vedere una cosa perché quella mi interessa, un'altra cosa, cioè non fa da lungo tempo non faccio più nulla per dovere, proprio se una cosa non la voglio guardare, non la guardo, punto e basta. Viceversa, io ricordo di quando da giovane facevo questi viaggi per l'Europa, stavo via un mese per l'Europa e vedevo 30.000 quadri, faccia conto, vedevo un museo al giorno, due musei al giorno, metto 300 quadri al giorno, insomma, faccia lei i conti. E questo era bellissimo perché lì c'era la dimensione dell'avventura. E cioè della scoperta, e cioè c'era il giallo, insomma, la componente thriller, ecco, della cosa.
Sì, perché secondo me il segreto è anche non avere il timore reverenziale dei musei, no? Professor Caroli, che cosa ne pensa? Cioè, il museo è lì, è una cosa importante, è vero, ha dentro pezzi che sono storia per tutti, patrimoni, però vivilo tranquillamente, se qualcosa non ti interessa lo schivi e, insomma, più serenità, un atteggiamento anche più libero ci vorrebbe.
Assolutamente, anzi, se uno non ci vuole stare in quella sala cambia, punto e basta. Ma poi il museo è divertente proprio quello, avere in mente una cosa e andare a vedere quella, perché dà piacere, perché comunica bellezza, perché ci invoglia a riviverla interiormente, e tutto invece ciò che annoia non lo si fa. non lo si fa.
Grazie professor Caroli, a presto e in bocca al lupo per il suo nuovo libro che, ricordo, si chiama Anime e Volti, l'arte dalla psicologia alla psicanalisi, edito da Mondadori Electa.
Grazie a voi.
Capital in the World.
Paul Young, Every Time You Go Away su Radio Capital. Grazie per tutti i vostri messaggi. Sui musei ci sono tantissimi ascoltatori che tra l'altro ne propongono di particolari.
Beh, insomma, questo è uno dei più conosciuti. Gianluca segnala la Gare d'Orsay a Parigi, che è una splendida location perché è una stazione ferroviaria dell'Ottocento e una magnifica collezione dell'impressionismo.
C'è una nostra ascoltatrice, Ilaria, che dice che quando è entrata lì ha creduto di essere in un film, perché appunto la location è particolare, poi i colori, Persino mio marito, caprone di fama intergalattica, ha sentito le stesse vibrazioni ed emozioni. Poi per l'Italia, Capodimonte, per fortuna ne abbiamo parlato, Brera ne abbiamo parlato, il Muse di Trento lascia i bambini a bocca aperta, portateceli. E c'è questo qui, è aperto nel 2013, è di Renzo Piano, insomma l'anno scorso, ed è un museo delle scienze, e pare che sia bellissimo, quindi Museo Muse di Trento. Tra poco per un altro giro del mondo con altri musei.
Radio Capital. Radio Capital. Capital in the World.
The America, You Can Do Magic su Radio Capital. Bellissimo il museo della Magna Grecia a Taranto, stupendo e maltrattato, per niente valorizzato, poi scopri che i suoi tesori sono a New York e lì attirano milioni di visitatori. Al telefono c'è Marta Nuzzo, buongiorno, benvenuta.
Ciao Doris, ciao da Berlino.
Guida turistica e Marta, tra l'altro, organizza a Berlino dei tour bellissimi. Ho avuto la fortuna di farne uno con lei, perché si è inventata un'agenzia che fa tour particolari. L'agenzia si chiama Berlin Combinat Tours. E tu che cosa fai, Marta, in realtà? Parti dal presupposto che una città va conosciuta dal suo cuore. E qual è il cuore di Berlino? I suoi quartieri.
Beh, soprattutto uno dei quartieri più richiesti è quello di Kreuzberg. Il famoso quartiere turco, il quartiere multiculturale, quello creativo, alternativo, quello che un po' più rispecchia l'immagine che noi tutti abbiamo di Berlino.
Esatto, piena di locali, di giovani.
Assolutamente.
Allora, sì. Berlino ha 175 musei. Tra l'altro molti musei sono gratuiti e quindi c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Però qual è il museo più visitato di Berlino?
Il Pergamon Museum, uno dei musei della famosa isola dei musei, praticamente ha l'attrazione maggiore è l'altare di Pergamon, e comunque ha una collezione incredibile archeologica degli antichi greci, egiziani, eccetera.
Il punto è un museo pazzesco, ha tipo quasi un milione di visitatori l'anno, è uno dei musei più visitati d'Europa, forse del mondo, e contiene queste meraviglie dell'archeologia. Ma perché andare a Berlino per vedere il museo dei greci, degli egizi? Per carità, se uno è un esperto, se ti manca proprio quel pezzo lì, se smani per vedere quell'altare, allora è lì che devi andare. Ma se hai soltanto una possibilità di entrare in un museo, perché poi il tempo è poco, perché non vai a vedere un museo che ti racconti la storia della città di Berlino, piuttosto che raccontarti la storia degli egizi?
Esatto, è quello che penso. E soprattutto se consideri che la permanenza media dei turisti a Berlino è di 3 giorni. Quando in 3 giorni poi in un programma ci metti anche un po' di antichità greche e egizie, poi insomma tutto tempo tolto a conoscere e scoprire anche la storia meno recente della città.
Ad esempio, qual è un museo che ti racconta subito, immediatamente, che cos'è Berlino?
Ma secondo me uno dei musei più interessanti e particolari, forse non troppo conosciuti, è il Museo delle Cose, che si trova proprio a Kreuzberg. Ti racconta la storia di Berlino dall'epoca preindustriale fino ad oggi attraverso gli oggetti di uso quotidiano delle persone. Si chiama Alltagskultur, in tedesco proprio la cultura del quotidiano è cultura. E in questo modo puoi conoscere non solo la storia di Berlino, ma anche la cultura tedesca.
Beh, a me un museo che mi è piaciuto moltissimo è quello della Dedera, ad esempio, no? Perché tutti sappiamo del muro, tutti sappiamo del Berlino Est, Berlino Ovest, però finché non vai lì dentro e vedi gli oggetti quotidiani, infatti ancora, i jeans che c'erano a Berlino Est, i jeans che avevano quelli di Berlino Ovest, la miscela del caffè, ad esempio, cioè il museo ti mette insieme due barattoli di caffè, uno era quello della Berlino Est e uno era quello della Berlino Ovest, dentro il caffè della Berlino Est c'era anche altra roba, non so.
Era poco caffè, diciamo.
Era poco caffè. Quello è un museo molto bello. Tra l'altro sulla Deder ce n'è anche un altro, mi dicevi, che è appena aperto.
Sì, sì, da pochi mesi nella bellissima Kulturbrauerei a Prenzlauerberg ha aperto un altro museo della Deder a entrata gratuita.
Senti Marta, ma tu lo conosci il Museo dei Ramones?
Assolutamente sì, è stato uno dei primi. Sì, questo è uno di quelli che ho consigliato nel mio blog un paio d'anni fa.
Grazie Marta Nuzzo, saluti a Berlino e
grazie a te.
Complimenti per i tuoi tour. Ciao!
Grazie Doris, ciao!
Capital in the World.
Carmen Consoli, l'ultimo bacio su Radio Capital. Anche l'ultima canzone è bellissima per Capital in the World. Com'è la storia del Museo dei Ramones?
La storia del Museo dei Ramones?
A Berlino.
Esatto, un micromuseo fondato da questo Flo Eiler, un ossessionato dei Ramones che nel corso degli anni ha raccolto ogni tipo di memorabilia, diciamo, legato al gruppo. E però a un certo punto si è fidanzato e la fidanzata ha detto:
o
bello, o me o i Ramones. E quindi si è inventato questo piccolissimo locale dove ha esposto tutto quello che aveva raccolto negli anni.
Però pare che sia carino. Allora, saluto Vincenzo da Napoli, vedi che poi le follie sono tante. Collezionista di fiammiferi, ne possiede oltre 10.000 e vicino a Lisbona anni fa ha visitato un museo del fiammifero che stupendo, immagino.
Immagino, guarda.
Che bello che era. No, no, lui dice che era bello. Caterina, il Museo della Scienza di Glasgow, da non perdere, un'intera giornata vi assicuro non si sbadiglia. Un museo altrettanto carino in Italia è quello dei Pupi a Catania, zona Porto, ce lo segnala Anna, e il Museo del Pene a Reykjavik.
No,
vero.
Io mi sono rifiutato, no. Però ti dico
una litigata con Angelo Pitro di Lonely Planet, perché quando eravamo lì per l'Islanda lui voleva andare a vedere il museo del pene a Reykjavik, ma con tutte le cose che ci sono da vedere a Reykjavik Andrea Lucatello sarebbe andato,
ma assolutamente sì, poi per tutto il resto c'è tempo, ma certe cose non vanno,
però pare
lasciate.
Che sia molto sciocco quel museo, cioè non è neanche interessantissimo dal mio punto di vista, dal tuo non lo so. Vabbè, comunque grazie per questo giro per i musei che ci avete fatto fare insieme domani per un altro viaggio. Grazie Patrizio Mattei, grazie Gianni Faluomo e a tutti buona giornata.
Ciao.
Capital in the World. Anche in podcast su iTunes e su capital.it.